abbiamo al telefono il nostro riferimento per le novità relative allo
che
spazio
profondo. Che forse è meglio
profondo.
Di me, forse.
Dall'Università di Roma Tor Vergata, l'astrofisico divulgatore, nostro amico Amedeo Balbi. Amedeo, buonasera.
Buonasera, ciao.
Allora,
buonasera.
Cominciamo dalla comunicazione di servizio. Amedeo ha scritto un libro. Pam, subito facciamo la promozione perché la sua consulenza è sempre gratuita, come dicono alcuni, gratuita. Quindi, come si intitola il libro, Amedeo?
L'ultimo orizzonte.
E questa citazione leopardiana si porta dietro...
Beh, un po' apocalittica.
Anche apocalittica. Cosa si porta dietro? Di cosa parla?
Parla, come nell'infinito di Leopardi, parla degli orizzonti che vorremmo raggiungere, le cose che vorremmo vedere nell'universo, ma c'è qualcosa che ce lo impedisce. Nel caso di Leopardi la siepe, nel nostro caso dei limiti, i limiti dei nostri strumenti, della conoscenza, il fatto che insomma la frontiera è sempre in movimento, ma ci manca sempre qualcosa per capire tutto. E quindi parlo sia delle cose che già sappiamo dell'universo, sì, che sono moltissime, ma anche delle cose che ancora non sappiamo e di quando potremmo saperle, magari addirittura mai che ne sappiamo.
Quindi finalmente ci parli di alieni?
Pare di no.
In questo di meno, in questo parlo di più dell'origine dell'universo, di come l'universo è iniziato, di che come qual è stata la sua evoluzione e anche di quale sarà il suo futuro.
E come siamo arrivati a questo contesto in cui ci sono migliaia di diverse civiltà, e solo che sono molto lontane, come quelle famiglie che hanno litigato e si trovano solo a Natale, ma Natale forse è fra migliaia di anni. Detto questo, oggi ci devi raccontare invece una questione che riguarda il sistema solare, correggimi se sbaglio, e sì, quello che definiamo ancora un pianeta, quello lì è un pianeta?
Non più, lo definiamo un pianeta nano, era un pianeta quando eravamo piccoli noi, sapevamo che c'erano 9 pianeti, poi a un certo punto nel 2006 ci hanno detto no, ce l'avamo sbagliato.
Di cosa stiamo parlando?
Di Plutone, Plutone.
Di non è un Plutone, pianeta?
Non è più un pianeta, no, è un pianeta nano, cioè c'è sempre, non è che è scomparso, sta sempre lì.
E come mai non è un pianeta? Cosa è cambiato?
Perché a un certo punto l'Unione Astronomica Internazionale, anche con una certa controversia, perché c'è stata una votazione, non tutti erano d'accordo, ha deciso che non rispondeva ai criteri per essere un pianeta, che sono tre, adesso senza farla troppo lunga perché entreremmo nel tecnico, però diciamo mancavano alcuni dei criteri, è un po' piccolino, la sua orbita non è del tutto pulita, quindi ci sono altri corpi nella sua orbita e insomma hanno
cioè faceva il figo praticamente, e su Instagram era un figo, poi invece poi nella vita vera Plutone era
andavi
un po'
a vedere
la
borsa, era pianeta. No, caro mio, è inutile che ti vendi come pianeta. L'Associazione Astronomica Internazionale è fatta di gente che spacca il capello in 4 atomi di capello e quindi hanno stabilito che così non andasse bene. Allora, adesso sentiamo una canzone e poi andiamo allegramente verso Plutone e ci facciamo spiegare come è fatto questo pianeta nano. LP.
Girls gone wild on the west that's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name.
Wild, questa è LP, si riconosce dal suo caratteristico zifolino finale, che ormai è un marchio di fabbrica.
State l'hai detto come i DJ di una volta, zifolino finale.
Zifolino che... finale, state ascoltando Rai Radio 2. Come si fa a presentare LP che adesso in ogni canzone fischia senza avere un minimo di così di hilarità? State ascoltando gli Sbandati di Radio 2 e ci stiamo occupando delle meraviglie del sistema solare, che vi consigliamo di andare a visitare, ma per ora non si può. Lo facciamo facendoci raccontare come è fatto, senza vederlo dal vivo, da Amedeo Balbi, Università di Roma Tor Vergata, al telefono con noi. Amedeo, che particolarità ha questo sedicente pianeta ormai smascherato nella forma di pianeta nano, cioè Plutone?
Allora, diverso. Intanto che fino a qualche anno fa non lo avevamo visto da vicino, lo avevamo visto solo da lontano con i telescopi e non si vedeva praticamente nulla, ma nel 2015 una sonda che guarda caso si chiama Nuovi Orizzonti, New Horizons, lanciata dalla NASA, è passata lì vicino, quindi ha fatto le prime foto, e forse vi ricorderete che a un certo punto erano girate queste foto in cui si vedeva che sulla superficie di Plutone c'era una roba a forma di cuore, quindi erano girate un sacco sui social, erano girate un sacco queste cose,
forse
con,
sì, forse sì,
con l'immagine del cuoricino. Insomma, viene fuori che sotto quel cuore è molto probabilmente... Allora, tenete presente che Plutone è lontanissimo dal Sole, miliardi di chilometri, quindi è meno 200 gradi di temperatura sotto zero, quindi dovrebbe essere tutto ghiacciato. In effetti quello
tutti
è ghiaccio.
Tutti tonici su Plutone.
Tutti molto tonici. Ma sotto quel ghiaccio, a quanto pare, si è capito che probabilmente c'è dell'acqua liquida. Allora, la cosa è, come fa l'acqua liquida a stare così lontano laggiù, dove fa così freddo?
È la pressione.
C'entra sia in parte la pressione, ma anche il fatto che molto probabilmente, ancora non siamo sicuri del tutto, ma c'è stato uno studio di questi, proprio di questi giorni, che dimostra che forse potrebbe esserci del gas, un tipo particolare di gas che isola
La parte ghiacciata,
la parte
sopra,
ghiacciata dall'acqua liquida che sta sotto. Ora, perché questa roba è importante? Perché uno poi dice, ma che ce ne importa che c'è dell'acqua
liquida?
Per
costruire dei termos meravigliosi con quel gas, perché
questo sicuramente, ma diciamo, ragionando un po' più in grande, perché se anche su un pianeta così lontano dalla sua stella e quindi ghiacciato, freddo, buio, solo, c'è dell'acqua liquida sotto il ghiaccio, allora è molto probabile che nell'universo ce ne siano tantissimi posti come questi dove c'è dell'acqua liquida, e noi sappiamo, e voi sapete perché ve l'ho ripetuto infinite volte, che se c'è acqua liquida potrebbe
esserci vita,
sì, sempre i soliti batteri, microscopi,
sì,
sempre le solite
delle croste orribili.
E tra l'altro tutte queste forme di vita sono tutti pattinatori, perché se la crosta è ghiacciata sono tutti veramente campioni di pattinaggio
isolata. E quindi noi questo sappiamo di Plutone, abbiamo altre informazioni che riguardano il pianeta nano?
Beh, questa insomma è stata
questa
una novità abbastanza notevole, e come dicevamo prima, l'altra particolarità è che ci siamo accorti che non c'è solo Plutone così, ce ne sono tanti di posti come questi, e tra l'altro questa è una delle ragioni per cui è stato declassato, è diventato un pianeta nano, perché a un certo punto ci si è resi conto che di corpi di quella grandezza, con quelle caratteristiche, nel sistema solare ce ne stanno tanti, quindi... Tantissimi, quindi a quel punto la scelta era, che facciamo, declassiamo Plutone e così abbiamo 8 pianeti e tutti questi altri pianetini, oppure rendiamo tutti i pianeti anche questi, allora il sistema solare dovrebbe avere decine di pianeti. E non
scusami, ma come decine? Ma perché non ci dicono queste cose?
Tu ti rendi conto che in 2 minuti Amedeo Balbi ci sta
ribaltando le prospettive?
Pensa che cosa ci può essere scritto nel suo libro?
Allora, giustamente noi promuoviamo Urbi et Orbi, comprate il libro di Amedeo Balbi, ma... In che senso decine? Scusami Amedeo, mi stai dicendo che nel nostro sistema solare ci sono decine di pianeti nani?
Sì, ce ne sono sicuramente ce ne sono due di queste dimensioni che sono addirittura vicini, più vicini a noi, perché sono nella zona tra Marte e Giove, in quella che viene chiamata fascia degli asteroidi, ma ci sono anche dei corpi un po' più grandi che non sono degli asteroidi ma sono quasi dei pianeti, però non riescono a essere proprio dei pianeti, quindi sono dei pianeti nani. E poi lì giù dove c'è Plutone, da quelle parti lì ce ne sono molti altri. Ai confini del sistema solare è pieno di corpi
Resta lì, Amedeo, perché ci servi per una cosa minima. Abbiamo parlato di Plutone e dell'acqua liquida che forse c'è sotto il crostone di ghiaccio, poi dobbiamo parlare di un'altra cosa, ci serve un astrofisico. Questi sono i No Doubt, Just a Girl, Rai Radio 2. Gwen Stefani con i pantaloni della tuta abbondanti, qui c'è un po' di Theremin,
Theremin quanto basta, come direbbero in cucina.
Direi, non so come si chiami, quel top, reggiseno, un po' da ginnastica,
sì,
e pancia scoperta lei, no?
Anni 90, che
molto
ciao.
Molto anni 90, state ascoltando gli sbandati di Radio 2, abbiamo ancora al telefono Amedeo Balbi, ma proprio come esperto, diciamo così, all'occorrenza, perché dobbiamo parlare di un argomento e lui ci può spiegare. Che cos'è il problema dei tre corpi in fisica, Amedeo?
Dunque, è un problema che ha a che fare col fatto che se tu vuoi capire come orbitano due corpi, due masse, per esempio,
sì,
il Sole e la Terra,
sì,
puoi farlo usando la legge di gravitazione universale, o meglio la teoria della relatività generale di Einstein, insomma, vabbè, puoi fare dei calcoli e viene fuori un risultato che puoi scrivere,
okay,
in una formula. Se ne hai tre di corpi, viene fuori, questo è un risultato che è stato dimostrato, che non è possibile trovare una soluzione che puoi scrivere come una formula, cioè la soluzione puoi trovarla, la puoi trovare numericamente, sì, puoi scrivere qual è la traiettoria dei corpi, ma non riesci a dare un risultato, okay, che puoi condensare facilmente in una formula.
Molto chiaro. Molto chiaro,
molto,
sì,
chiaro,
no,
ma molto chiaro,
io,
guarda,
ho capito, io ho capito.
Tra l'altro a bruciapelo me l'avete fatto.
Sì, sì, sì,
ah,
sì.
Io non c'entro, è lui, ma figurati se io ti chiedo il problema di tre corpi.
A me interessava sapere del problema di tre corpi, L'ultimo orizzonte, nuovo libro di Amedeo Balbi, grazie Amedeo.
Ciao, grazie.
Grazie, sei il numero uno, grazie.
Allora, perché abbiamo